Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Lo sfruttatore è quello di cui ci parla il profeta Amos. Si tratta di una persona presa da una forma maniacale di guadagno, fino al punto di provare fastidio e insofferenza verso i giorni liturgici di riposo, perché spezzano il ritmo frenetico del commercio. La sua unica divinità è il denaro, e il suo agire è dominato dalla frode e dallo sfruttamento. A farne le spese sono soprattutto i poveri, gli indigenti, ridotti in schiavitù e il cui prezzo è uguale a quello di un paio di sandali. Purtroppo è un tipo umano che si ritrova in ogni epoca. Anche oggi ci sono tanti.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani, nello spazio dei giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato, rivolgendosi alla Gendarmeria Vaticana, parole nelle quali il Papa ha voluto sottolineare proprio la lotta alla criminalità, la lotta alle figure che il Papa aveva evidenziato come sfruttatori, come truffatori. Ebbene, noi proprio di questo vogliamo parlare anche come primo argomento del nostro programma odierno, a proposito di un volume il cui titolo è Chiesa e lotta all'andrangheta, è pubblicato da Publisfera Edizioni. È un volume di autori vari che raccoglie gli atti di un seminario. Uno degli interventi di questo volume di padre Renato Gaglianone, che è nostro ospite qui in studio, e al quale chiediamo innanzitutto allora di quale seminario si trattava.
Allora, questo seminario è stato voluto dalla Conferenza Episcopale Calabra come strumento di formazione per i seminaristi, per essere atti ad affrontare il problema dell'andrangheta in Calabria. È stato un seminario residenziale che si è articolato per parecchi incontri di fine settimana, e in cui sono intervenuti vari autori, vari personaggi che hanno presentato il problema dell'andrangheta nei suoi vari aspetti, dal punto di vista ecclesiologico-pastorale, dal punto di vista sociologico-antropologico, dal punto di vista storico. Le lezioni sono andate avanti per un po' di tempo, c'è stata una buona risposta da parte dei seminaristi, non soltanto, ma anche adulti impegnati nelle chiese locali. Tant'è vero che adesso i vescovi hanno deciso di farlo diventare un corso curriculare di educazione alla legalità e comprensione della mafia, il fenomeno mafioso in Calabria, e che riguarderà gli ultimi anni dei seminari maggiori in Calabria, sia quello di Catanzaro che quello di Reggio Calabria.
Lei apre il suo intervento parlando delle varie occasioni in cui la Chiesa calabrese si è espressa contro la 'ndrangheta, in generale contro le associazioni mafiose.
Sì, c'è stato un ritornello continuo di interventi della Chiesa per sottolineare, stigmatizzare questo elemento negativo della società calabrese, che è quello appunto dell''ndrangheta, che in un certo senso condiziona notevolmente lo sviluppo e falsa anche la religiosità propria del popolo calabrese, perché la utilizza per scopi e fini che nulla hanno a che fare con l'essere veramente sia coinvolte nella religiosità popolare sia nella manifestazione del nostro essere cristiani anche nel sociale.
Per comprendere però un fenomeno così particolare come quello appunto dell'Ndrangheta bisogna non limitarsi a relegarla nell'ambito della malavita, ma piuttosto vederne anche un po' la storia, le origini. Lei parte proprio anche dal nome Ndrangheta, no? che ha un'origine che in qualche modo la lega invece quasi ad una nobiltà dell'uomo, no?
Sì, è legata l'origine della 'Ndrangheta, che ha origine in una parola ndrine, no? Che sta a significare proprio un particolare ruolo che deve svolgere un soggetto nell'ambito della società. In origine certamente non aveva le qualità che ha adesso, no? Se possiamo chiamarle qualità. Era probabilmente una sorta di ribellione, una sorta di strumentalizzare il bisogno di liberazione delle classi subalterne. Col tempo poi invece questo è andato man mano cambiando, perché poi è arrivato il discorso dell'attaccamento o del fare profitto a tutti i costi. Si parte questo lo descrive molto bene la parte del professor Ciconte nello stesso testo. Si parte dai sequestri per avere dei fondi poi da reinvestire in azioni malavitose oppure nel riciclaggio del denaro o nell'entrare nel giro soprattutto della droga, che adesso la 'Ndrangheta pare sia il primo interlocutore del cartello sudamericano riguardante la cocaina e la droga in genere.
Mentre invece storicamente era nata, ci sono dei riferimenti proprio al brigantaggio, quindi proprio come una sorta di risposta, no? Contro quello che veniva inteso come una sorta di sopruso.
Sì, era, diciamo che quando è nata era utilizzata anche dai baroni, delle cose, era utilizzata quasi come una sorta di esercito personale, chiamiamolo così, oppure per far rispettare i patti con le classi subalterne. Successivamente ha acquisito una sorta di, diciamo così, col brigantaggio sono diventati paladini per liberarsi dai soprusi che i poteri forti esercitavano soprattutto nei confronti della povera gente, e quindi aveva una certa funzione sociale, anche se i mezzi che venivano utilizzati per questo ovviamente sono sempre al limite, no?
Sì, della legalità. Ma lei dice una cosa molto interessante secondo me, cioè il fatto che la 'Ndrangheta alligna lì dove c'è una assenza, l'assenza dello Stato. Sì. Questo è il problema più grande.
È chiaro, quando manca il potere istituzionalizzato, il potere istituzionale e compagnia, è chiaro che chi si presenta come custode, tra virgolette, della quiete, della tranquillità, della pace e compagnia, viene visto come veramente un punto di riferimento che sostituisce quello che dovrebbe essere quello dello Stato. Allora, quando lo Stato ha abdicato al suo ruolo, oppure si è presentato, come nel caso del tempo del brigantaggio, come paladino di coloro che esercitavano dei soprusi nei confronti della classe subalterna, è chiaro che alla fine assume un ruolo che viene visto a livello positivo anche oggi, per esempio,
e che viene rispettato,
bisogna
cercare di capirne anche perché è riuscita a sopravvivere per così tanto tempo senza...
Perché viene rispettato, perché in un certo senso questi si fanno paladine dei bisogni dei più deboli, e quindi a questo punto vengono rispettati come se fossero veramente, e come in molti casi lo sono stati, quindi hanno esercitato questa loro protezione, no? Poi con l'andare del tempo ovviamente è lì dove lo Stato si è reso più presente, soprattutto con la vicinanza nei confronti dei cittadini, e allora è chiaro che a questo punto è andato man mano, e per questo è cambiato anche il volto della 'Ndrangheta e della mafia in genere, no? Che adesso ha dovuto trovare un altro spazio, però ha bisogno sempre della legittimazione dal basso. Ecco perché allora anche la presenza, per esempio, nelle processioni, la presenza dei luoghi di culto e compagnia, era una sorta di ricerca di legittimazione di quello che facevano e di quello che operavano.
La caratteristica forse più moderna delle associazioni mafiose è l'internazionalità, o meglio ancora la transnazionalità, come appunto la definisce.
Sì, è una, perché adesso non è più una questione che riguarda una località oppure una zona. Adesso la mafia fa affari non più nei terreni di origine, nelle zone di origine non fa per niente affari, se non quello per mantenere ancora un aspetto, un certo potere, eccetera. Il vero affare
rappresenta una minima parte.
Sì, no? Il vero affare lo fanno radicandosi in tutto il mondo. Diciamo che c'è una globalizzazione anche delle organizzazioni malavitose. E questa globalizzazione, che è un'opportunità, può essere un'opportunità positiva, diventa anche un'opportunità negativa quando diventa il luogo in cui ci si allea, anche perché i profitti che derivano dall'azione malavitosa dell'Andrangheta, come delle altre associazioni da delinquere, sono poi utilizzati ed entrano nel giro di un movimento economico a livello mondiale, che è qualcosa di, si muovono miliardi e miliardi in qualcosa di incredibile. Se da una parte c'è questa, ancora, questo lo dico anche nell'intervento, l'opera di repressione di questo non raggiunge ancora l'ottimo. Perché? Perché c'è ancora frammentazione, mentre la mafia, no? O l'associazione delinquenziale si associano fra di loro e si guardano bene del rispettare, per esempio, le regole di supporto l'uno dell'altro. Per quanto riguarda la repressione oppure l'intervento a livello giudiziale, questo non avviene perché non c'è collegamento. È un po', per fare una forzatura, quello che si è invocato dopo le stragi di Parigi o di Belgio e compagnia, quello di mettere insieme le intelligence, no? Dovrebbe essere la stessa cosa, bisognerebbe invocare la stessa cosa per quanto riguarda il combattere o contrastare il potere malavitoso.
Sì, tra l'altro questo rende questo potere ancora più invisibile, proprio perché...
Sì. È difficile anche perché poi si sa mimetizzare bene. La globalizzazione favorisce anche questa forma di mimetizzazione.
Sì.
E molto spesso, come è risultato evidente, per esempio l'Andrangheta, che si è radicata al nord, per molto tempo i poteri occulti, i poteri manifesti, hanno fatto finta di non vedere, hanno negato la presenza, ma in realtà c'è, è bella evidente.
Lei parla di atteggiamenti che in qualche modo sono già il seme, no? E che purtroppo ci rendiamo conto sono anche delle cose che in realtà diamo spesso per scontate, a cui non facciamo più di tanta attenzione. Ogni tanto c'è qualche denuncia di episodi di bullismo, per esempio a scuola, o le raccomandazioni che vengono sì denunciate ma anche molto evidentemente sopportate in realtà nella nostra società comune. Queste sono proprio semi di questo atteggiamento mafioso.
Certo, l'atteggiamento mafioso che non arriva ad essere, per esempio, azione mafiosa vera e propria, ma è quell'atteggiamento che poi in un certo senso favorisce il continuare o radicarsi della mafia sul territorio.
Sì.
Quegli atteggiamenti mafiosi a cui noi ci siamo quasi abituati, perché per noi diamo per scontato che senza raccomandazioni non si può andare da nessuna parte. E quello che dovrebbe essere, per esempio, per un funzionario pubblico un dovere, un servizio da renderti, diventa un favore che ti fa. Allora, se io accetto questo favore, ho un atteggiamento mafioso e favorisco l'atteggiamento mafioso di chi, anziché prestarmi un servizio, mi offre un favore, una raccomandazione. Questo naturalmente non può andare, ed ecco perché per poter sradicare, a parte che bisogna fare un discorso anche sul radicamento, per esempio il familismo, no? Da sì. cui nasce un po' anche il discorso, il fenomeno malavitoso è stato superato, ormai non esiste più, non dovrebbe esistere, però rimane nella, come si chiama, come nei concetti e nella cultura del familismo, che è propria delle famiglie mafiose. Questa.
Ma la Chiesa che cosa può fare e su quali fasce deve agire per combattere appunto questo fenomeno?
La Chiesa, io credo che il compito suo sia quello innanzitutto di purificare sempre di più, perché è vero che il popolo ha una fede naturale a cui che alimenta un po' anche il vivere del quotidiano. La Chiesa deve purificare certe manifestazioni religiose da una parte, dall'altra parte promuovere una formazione che educhi, a partire per esempio dal catechismo, dalla scuola di religione e quant'altro, che favorisca la presa di coscienza e aiuti i soggetti a saper riconoscere, a partire dagli atteggiamenti mafiosi di cui si diceva prima, per riconoscere poi il fenomeno nel suo insieme e quindi mantenere le distanze. Senza una formazione, senza un'adeguata educazione non si va da nessuna parte. E questo naturalmente la Chiesa non può farla da solo in quanto tale, perché non è l'unica agenzia di socializzazione.
Certo.
Deve farlo la famiglia, deve farlo la scuola, e così, quindi devono interagire fra di loro per poter aiutare soprattutto le nuove generazioni a saper discernere il fenomeno e saperne mantenere le distanze.
Grazie allora padre Renato Gaglianone, che è tra gli autori del volume Chiesa e lotta all'Ndrangheta, un volume che è edito da Publisfera Edizioni e che appunto raccoglie gli atti di questo seminario di cui ci parlava. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Adesso andiamo idealmente a teatro e anche qui lo facciamo per parlare di giustizia o di mancanza di giustizia, cioè la possibilità anche che il teatro sia teatro di denuncia. Lo facciamo per parlare di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 9 ottobre al Teatro Lo Spazio, in via Locri 42, vicinissimo alla fermata metro di San Giovanni. E lo spettacolo si intitola Asso di Monnezza ed è di Ulderico Pesce, che ne è sia il regista che l'interprete. E Ulderico Pesce è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito, grazie mille.
Allora, dicevamo, uno spettacolo che si pone proprio come teatro di denuncia. Prima di entrare proprio nello specifico dello spettacolo, volevo un po' capire meglio il suo impegno proprio, cioè l'uso del teatro per parlare anche di giustizia o mancanza di giustizia.
Sì, il teatro che mi piace è un teatro utile, è un teatro che possa in qualche modo, che miri a toccare le corde emotive, è un teatro che mira a cambiare le cose, cioè che dall'azione sulla scena, dall'azione scenica, si possa passare a una reazione sociale, una reazione di presa di posizione, di consapevolezza. E quindi negli spettacoli che ho fatto molti sono di natura ambientale, perché uno dei grandi problemi dopo il lavoro, la disoccupazione, la solitudine umana, uno dei grandi problemi è proprio quello ambientale, provocato soprattutto da una gestione fallimentare dei rifiuti urbani ed extraurbani, cioè i rifiuti pericolosi e industriali. È uno spettacolo che mira in qualche modo a raccontare quello che avviene a Roma e in Italia sui rifiuti urbani ed extraurbani. Per esempio a Roma, la cosa che cito abbondantemente nello spettacolo è che esiste la discarica di rifiuti urbani più grande d'Europa, 270 ettari di discarica, dove sono pervenuti 50 milioni di tonnellate di rifiuti dagli anni 50 fino ad oggi. Una cosa estremamente delicata e problematica nella capitale d'Italia, una delle città più importanti a Roma. Cioè nessuna città europea esiste nel cuore di Roma una discarica con 50 milioni di tonnellate di rifiuti. Significa che negli anni la città di Roma non ha mai saputo gestire i rifiuti.
Lei lo fa? Lei racconta appunto questa vicenda parlando però di un conflitto familiare, mi pare di capire, no? Tra moglie e marito, tra Marietta e Nicola, che hanno un diverso modo proprio di affrontare questo problema.
Sì, lo spettacolo ovviamente è uno spettacolo di teatro, quindi è strutturato non solo sulla denuncia ma su personaggi veri e propri, per giunta che ho conosciuto. Uh-huh. È una famiglia e c'è Nicola, che è un malavitoso, che nasconde i rifiuti industriali, li seppellisce sottoterra e non viene mai condannato perché il reato contro l'ambiente non è inserito nel codice penale italiano. Pertanto se la spassa, si salva sempre. Viceversa, Marietta, mentre il marito fa affari con i rifiuti, Marietta la raccoglie, fa la raccolta differenziata porta a porta, cioè tutto quello che lo Stato italiano non fa sui rifiuti urbani mira a farlo con i due figli. È ovvio che è un'utopia, ma questa signora io l'ho proprio conosciuta ed è viva e sta a Pianura, dove c'è una discarica vicino a Napoli, dove c'è una discarica pericolosissima. Bene, Marietta va casa a casa a chiedere, fa la raccolta differenziata, cioè raccoglie le lattine, le lattine di Coca-Cola, di Fanta, sa che con 400 lattine si fa una bicicletta, sa che quelle lattine vendute al CONAI possono, al CONAI, il Consorzio Nazionale degli Imprenditori degli Imballaggi, possono essere immediatamente riciclate e tornare sul mercato. Bene, Marietta e Nicola hanno questo rapporto conflittuale, uno è malavitoso e un'altra raccoglie l'immondizia e ne fa una questione di vita, di principio, cioè una martire dell'immondizia, diremmo, e va avanti questo loro rapporto fino a un divorzio, una separazione in casa, uno si mette a vivere in una stanza, un altro in altre stanze, e con le loro rispettive prerogative, e poi i due si incontrano su una discarica proprio mentre Nicola fa versamenti abusivi, e lì Marietta vede una delle scene più tragiche della sua vita, perché pensate, cosa che realmente chi ha il buon senso di andare su una discarica può vedere con i suoi occhi. Ci sono uccelli come il gruccione che fanno il nido a terra, non sull'albero. Sì. Fa un buco di 50 cm e depone le uova. E il gruccione viene dall'Africa e arriva in Italia, compresa Roma e dintorni, arriverà in primavera. Bene, Marietta vede che il gruccione ha fatto il nido sottoterra in una discarica, perché lì è più facile scavare e nel contempo c'è cibo immediato in abbondanza. Bene, ha fatto il buco, ha fatto le uova, è una mamma di gruccione, vuol vedere i propri figli nascere, crescere, piena di desiderio di vedere le facce dei propri figli. Per la prima volta ha partorito queste uova, ha sfornato queste uova che si stanno per schiudere, ma ecco che nella discarica bruciano tutto, si bruciano i rifiuti per fare meno volume, no? Così uh-huh. Si abbassa il livello immediatamente e vede Marietta questi gruccioni, le mamme di gruccione, ce ne sono centinaia, che vedono le proprie uova bruciare nelle discariche, in questo modo stiamo sterminando centinaia e centinaia di gruccioni in Italia. Ed è una scena a cui sono molto legato, perché l'ho vista con i miei occhi, perché l'ho filmata, perché la tragedia di una mamma di gruccione che deve morire i propri piccoli e tenta di salvarli buttandosi nel buco profondo 50 cm, cercando di prenderseli sulle ali e portandoseli sopra, oppure col becco cerca di acchiapparli uno per uno e sollevarli. Bene, lo spettacolo parla di tutto questo. Il problema che poi sottintende allo spettacolo è l'interiorità umana, cioè va creato un uomo nuovo che sia nello stesso tempo un uomo antico, un uomo che abbia l'etica e i valori alti del vivere comune, del rispetto dell'altro, della forza che ci unisce all'altro, dell'abbraccio tra gli esseri umani come fondamento della vita. e non approfittare degli altri per propri vantaggi.
Bene, ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il titolo dello spettacolo, che è Asso di Monnezza, i traffici di rifiuti a Roma e in Italia, in scena al Teatro Lo Spazio in via Locri 42 vicino San Giovanni fino al prossimo 9 ottobre. Grazie a Ulderico Pesce ad essere stato in nostra compagnia, ad avercene parlato.
Grazie mille.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.